Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater. Per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, conversazioni su Edelstein. Come preannunciato la scorsa volta, quest'oggi la nostra conversazione avrà un taglio prettamente antropologico. Con questo intendo dire che guarderemo a Edith cercando di capire la sua personalità, il suo profilo psicologico. Questo è molto importante perché il cammino della persona, anche quello verso Dio, mai può prescindere dalla sua umanità. È l'uomo tutto intero che va verso Dio. Allora, conoscere il suo funzionamento interno è utile per discernere se i movimenti interiori sono legati alla natura o sono frutto della grazia, sia nei momenti di gioia come quelli di buio o di dolore. Inoltre, conoscersi, anche proprio dal punto di vista psicologico, è un aiuto per comprendere cosa ci spinge a fare determinate scelte, cosa ci frena nel farne altre, cosa ci blocca e perché tutto questo succede. Quanti inghippi tutti abbiamo sicuramente sperimentato, quanti timori magari nel consegnarci sempre di più alla Santissima Trinità, ma non per poca fede, ma per nodi umani non risolti. Tornando a Edith, nel leggere il 14° capitolo del volume Zia Edith, Eredità ebraica di una santa cattolica, ci siamo imbattuti l'altra volta e ancora ci imbatteremo la prossima volta in interpretazioni su Edith che, se da un lato trasudano affetto, dall'altro dimostrano però una mancanza di conoscenza proprio della tipologia psicologica di Edith. Ne risulta una lettura, a mio avviso, distorta. La chiacchierata di oggi ci serve proprio per porci nella prospettiva giusta, in modo poi da comprendere alcune sottolineature e correzioni che la prossima volta, terminando la lettura di quel capitolo, faremo. Prima di iniziare a parlare di uno stile di personalità in particolare, facciamo delle premesse che sono di fondamentale importanza e che sono valide per qualunque stile di personalità. Prima considerazione. Generalmente nessuno ha uno stile di personalità da manuale, cioè nessuno possiede tutte e solo le caratteristiche che andremo man mano presentando. Nella concretezza è più corretto parlare di stile prevalente di personalità, cui abbinare poi dei tratti che sono tipici di altri stili di personalità, in un mix che fa della persona un essere assolutamente unico, già dal punto di vista psicologico. Se poi vi associamo anche la dimensione spirituale, allora si è davvero irripetibili. Il tentativo di raggruppamento resta comunque valido per cercare di capire la persona non come un'accozzaglia di dati, ma come una unità di insieme. Per questioni didattiche andremo presentando le caratteristiche in maniera un po' accentuata, come in realtà si presentano in una persona tendente alla nevrosi, cioè con problemi di funzionamento che presenta distorsioni. Questo perché ci aiuta a meglio comprendere. Inoltre, ognuno di noi, soprattutto quando è sotto stress, mostra aspetti nevrotici. Terza considerazione, ogni stile di personalità presenta dei punti forti su cui si può far leva, delle potenzialità da sviluppare e dei punti deboli che è bene conoscere e imparare a correttamente gestire, perché altrimenti possono bloccare o comunque rallentare il cammino verso la piena maturità, umana e spirituale. Per questo non esiste uno stile di personalità migliore e uno peggiore. Ognuno ha le sue luci e le sue ombre, ma tutti sono capaci di accogliere Dio. Tutti possiamo giungere alla settima stanza del castello interiore. Il riferimento è a Santa Teresa d'Avila. L'obiettivo, perciò, non è cambiare stile di personalità, cosa peraltro impossibile, ma imparare a gestirlo al meglio, in ordine ai valori, che per noi sono quelli evangelici. Quarta considerazione, non è assolutamente possibile comprendere la persona fermandoci al suo solo comportamento. Anzi, questo è un errore molto grave, perché significa non tenere conto di quello che è il suo funzionamento interno. Conoscere stili e tratti serve proprio a questo, comprendere più in profondità il funzionamento della persona, dunque essere in grado di decodificare ciò che la persona potrebbe esprimere attraverso un dato comportamento. Prima di iniziare la descrizione dello stile di personalità di Edith, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Lo stile prevalente di personalità di Edith è tecnicamente chiamato schizoide. Ora non presenteremo Edith in particolare, ma lo stile di personalità schizoide in generale. Dopo vediamo come in Edith sono presenti le caratteristiche di questo stile di personalità. Nell'asse sanità-patologia, lo stile di personalità schizoide si pone al polo che vede all'estremo opposto la schizofrenia. La forma nevrotica è chiamata invece personalità schizotipica. Lo schizoide si presenta come una persona positivamente originale, non convenzionale, qualche volta francamente bizzarra. Si distingue dalla massa non per desiderio di attirare su di sé l'attenzione, nulla che in realtà più aborrisce, ma perché alla ricerca di una sua propria strada, un sentiero personale da percorrere. Facilmente la si incontra nella ricerca filosofica, nelle discipline spirituali, nelle scienze teoriche e nelle arti creative. Se è schizoide, dunque né nevrotico né psicotico, sa tradurre le sue potenzialità in opere d'arte, in scoperte scientifiche, in innovazioni teoriche e in percorsi spirituali. Difficilmente sarà membro gregario di un qualunque gruppo religioso. Può essere geniale semplicemente perché anticonformista, quindi capace di guardare le cose da un altro punto di vista. Non tiene in grande considerazione le aspettative sociali tradizionali. È assolutamente indifferente all'effetto che ha sugli altri, come anche alle valutazioni che gli altri hanno di lui. Non cede alla compiacenza e al conformismo. Non ama le circostanze conviviali e o formali. Mantiene alta la propria autostima attraverso attraverso l'attività creativa individuale, che necessita di una conferma più interiore che esteriore, cioè più proveniente da se stesso che non dalle conferme degli altri. Lo standard di impegno creativo è però molto elevato, quindi è fortemente autocritico, facile a demoralizzarsi. Non perché effettivamente la sua creazione è di basso livello, ma perché egli ha uno standard altissimo. Per quanto concerne la dimensione affettiva, lo schizzoide è una persona con un elevato livello di funzionamento, ma è come se mancasse delle difese più comuni. Ha un contatto assolutamente immediato con le proprie reazioni emotive, tanto da stupire e intimidire gli altri, ammesso che scelga di comunicare le proprie percezioni. Dunque si domanda sempre, allibito, come possano gli altri mentire a se stessi, che in realtà non è detto che gli altri mentano, molto più semplicemente non percepiscono con uguale chiarezza. Molto raramente riceve conferma dagli altri riguardo le proprie percezioni emotive, intuitive e sensoriali, semplicemente perché in genere gli altri non vedono quello che lo schizzoide vede. Di conseguenza si aliena. Ogni persona mette in atto dei meccanismi di difesa che sono delle modalità di protezione del proprio io quando si sente minacciato. I meccanismi di difesa sono molteplici, alcuni di essi evoluti e adeguati al raggiungimento dell'obiettivo, altri invece sono immaturi, cioè sembrano proteggere l'io, ma in realtà lo isolano dalla realtà. Non lo aiutano a interagire in maniera corretta con l'ambiente circostante. Ogni stile di personalità mette in atto di preferenza alcuni gruppi di meccanismi di difesa. Tipiche modalità di difesa che utilizza lo schizzoide sono l'idealizzazione, l'intellettualizzazione, la fantasia schizzoide e l'isolamento. Per meglio comprendere, spendiamo due parole di spiegazione di questi meccanismi di difesa. L'idealizzazione consiste nella tendenza a vedere solo gli aspetti positivi della realtà o delle persone, in modo da neutralizzare quelli negativi. Se usato in maniera troppo rigida, questo meccanismo di difesa impedisce il formarsi di un ideale oggettivo perché il modello identificatorio è irrealistico. Nulla, infatti, è solo positivo, in tutto e in tutti c'è del negativo ed è segno di maturità il riuscire a tenere insieme questi due lati. L'idealizzazione consiste nell'evitare un problema pratico, affrontandolo in maniera teorica. In questo modo si fugge da emozioni e da sentimenti e ci si rifugia in concetti intellettuali che sono neutri, perciò non imbarazzanti. Le fantasie schizzoidi. Quando si presentano situazioni conflittuali che la persona mal tollera, allora ci si ritira in un mondo fantastico per risolvere o gratificare il conflitto stesso. L'isolamento consiste nell'evitare la reazione affettiva, concentrando l'attenzione solo sugli aspetti cognitivi. Quasi nullo è l'utilizzo della rimozione, che consiste nell'escludere dalla coscienza idee o impulsi che sono per la persona fonti di ansia, perché lo schizzoide ha un'autentica passione per la verità. Ha una fortissima sensibilità innata che lo rende capace di cogliere infinite sfumature. ma la fatica a farsi comprendere lo rende persona emotivamente piuttosto tormentata. Per questo, quando la tensione si fa soggettivamente eccessiva, mette in atto una specie di scissione tra sé e il mondo esterno, creando così una sorta di distanza di sicurezza che gli permette di continuare a essere uno spettatore della condizione umana, ma in posizione di outsider. È evidente che qui siamo a livelli molto elevati di elaborazione psichica. Lo schizzoide è consapevole di questo allontanamento di se stesso dal mondo. Il contatto con la realtà è assolutamente mantenuto. Per questo motivo, lo schizzoide può essere persona molto sollecita nei confronti degli altri, a patto però di riuscire a mantenere un suo spazio personale. Ad esempio, può essere un ottimo psicoterapeuta, perché in condizioni di sicurezza mette a servizio dell'altro la sua acuta sensibilità. In quanto a temperamento, lo schizzoide è una persona iperreattiva, facilmente sovrastimolabile. Usando un'immagine, è come se avesse le terminazioni nervose sottocute. Per questo è importante rispettare la distanza di sicurezza e non oltrepassare la linea posta dallo schizzoide, innanzitutto per una questione di rispetto, ma poi anche per non caricarlo di una sovrastimolazione. Nella relazione lo schizzoide vive la paura di essere inglobato, fagocitato, altro motivo che lo porta a mantenere una certa qual distanza. Siccome lo schizzoide ha un'acuta percezione delle proprie reazioni interiori, può vivere relazioni affettive molto profonde, a patto che continuamente percepisca l'altro come una persona non intrusiva, che sa rispettare i suoi spazi e i suoi silenzi, che sia emotivamente vicina, ma non esplorativa o interrogatoria o interpretativa. Il primo conflitto con cui si deve misurare è fiducia-sfiducia. Qui il riferimento è allo psicanalista tedesco espatriato negli Stati Uniti nel 1933 a seguito del nazismo, Erich Erikson. Egli allarga la teoria freudiana sviluppando una serie di 8 stadi che si estendono lungo tutto l'arco della vita, aggiungendo allo sviluppo psicosessuale una necessaria dimensione psicosociale, secondo la quale la maturazione fisica ha ripercussioni personali e sociali. Tale maturazione avviene attraverso la creazione di 8 stadi di crisi, una sorta di 8 problemi che il bambino prima e l'adulto poi si trova a dover affrontare e risolvere. Ognuno di essi diventa particolarmente evidente in un determinato momento dell'esistenza, sebbene in realtà tutti e 8 siano comunque sempre presenti durante la vita della persona. Se la persona non supera in maniera soddisfacente la crisi tipica della sua fase di sviluppo, passerà comunque alle crisi successive, ma trascinandosi dietro quella irrisolta, trovandosi così a dover un po' sempre combattere le medesime battaglie. Per Erikson, tuttavia, non è mai troppo tardi per risolvere una crisi. Questo è importante perché se a ogni stadio si costruisce sulla base dei precedenti e influenza quelli successivi, possiamo avere uno sguardo fondamentalmente sempre positivo sulla possibilità di evoluzione e di maturazione della persona. Il conflitto fiducia-sfiducia è quello che caratterizza l'essere umano dal momento della nascita fino al primo anno di vita. La fiducia è sia verso le altre persone, sia verso se stessi. La sfiducia è finalizzata al percepire un disagio o un pericolo incombente, discriminare tra persone oneste e persone disoneste. Se la sfiducia a prevalere, si avrà poi un adulto chiuso, sospettoso, privo di sicurezza in se stesso. Nell'età adulta, questo conflitto si presenta in ogni relazione. Scegliere quanta fiducia dare all'altra persona, ma anche quanto potersi fidare di se stessi. Se nella relazione il conflitto viene superato positivamente, e lo schizzoide dà fiducia all'altra persona, allora si trova a doversi misurare con il conflitto intimità-isolamento. Questo conflitto è tipico della prima età adulta. Il giovane è chiamato a instaurare con le altre persone relazioni sufficientemente intime, senza correre il rischio di perdere la propria identità dentro rapporti che degenerano nella simbiosi, nella fusionalità. Questo vale sia per le relazioni con l'altro sesso, sia per le relazioni con le persone del proprio medesimo sesso. Se la fase precedente non è stata superata positivamente, anche questa di necessità è votata al fallimento. Si hanno perciò giovani e adulti o che tendono all'isolamento, o che hanno relazioni stereotipate, fredde, vuote, o persone che sono amiche di tutti, senza però essere in realtà amiche di alcuno, che non hanno una relazione amorosa o amicale autentica, fatta di confidenza, di scambio dei più intimi pensieri e sentimenti. È un passaggio molto delicato, perché la persona sceglie a che grado di intimità permettere all'altro di giungere. Nonostante quello che si è fin qui detto, in particolare sulla paura di essere fagocitato dalla relazione e sulla necessità di riservarsi uno spazio personale, lo schizzoide può arrivare a permettere a un'altra persona di giungere al massimo grado di intimità, di risiedere interiormente dove egli stesso è, al centro del suo essere, e questo con assoluta consapevolezza da parte dello schizzoide che sceglie un tale livello di intimità. Questo livello di intimità ovviamente è cosa assai rara. Molto più frequentemente ci si arresta prima. Soprattutto se lo schizzoide percepisce che l'altro non intuisce il significato delle sue esperienze interiori, allora preferisce dirigersi verso l'isolamento. Non teme infatti né la solitudine né il silenzio. In comunità o in gruppo non ama essere al centro dell'interesse, esporsi troppo. Non fanno per lui i gruppi a forte carica emotiva o con troppo calore relazionale. Proprio perché l'invadenza altrui lo infastidisce molto, teme sempre di essere importuno, di disturbare. Usa il linguaggio del corpo con parsimonia, soprattutto perché lo carica di significato simbolico. Quindi lo pone in diretta relazione con il conflitto intimità-isolamento. Nella relazione con Dio percorre un sentiero assolutamente personale, non devozionale, e può arrivare a percepirsi come il tu amato da Dio, e per questo aprirsi a una relazione di trasparenza, autenticità e totale intimità. Con speciale intuizione spirituale, percepisce che Dio è Trinità, ove i tre sono ciascuno persona, ma ognuna in relazione alle altre, e si sente a suo agio nel relazionarsi a loro, perché nella Trinità nessuno domina e nessuno è dominato, ciascuno è se stesso, ma il suo essere non può prescindere dalla relazione con l'altro. Il padre non può essere tale che in relazione al figlio e viceversa, in quella relazione che si fa amore sostanziale, cioè Spirito Santo. Questo è l'equilibrio relazionale perfetto a cui lo schizzoide maturo anela. Dopo questa fatica non da poco, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. Ovviamente ora non abbiamo il tempo sufficiente per riprendere punto per punto gli aspetti che caratterizzano lo stile di personalità schizzoide e vedere come in Edith abbiano trovato espressione. Ci sono però delle frasi che a suo tempo abbiamo già segnalato e che ben mostrano i tratti di personalità di Edith. La prima cosa che abbiamo detto è che lo schizzoide è spesso un ricercatore, uno che risponde alle proprie domande interiori, che sa guardare alle cose da un punto di vista personale. Quando nella sua autobiografia Edith racconta del suo battibecco con il maestro Husserl circa la tesi di laurea, ricordiamo che le aveva proposto di aggiungere un piccolo approfondimento al materiale utilizzato per l'esame di Stato, invece di inoltrarsi in un lavoro di ricerca completamente ex novo. Così scrive: «Non avrebbe potuto offendermi più gravemente. Signor professore, dissi molto irritata, per me non ha importanza acquisire il titolo di studio con una tesi di laurea qualsiasi. Io voglio provare se sono capace di fare qualcosa di personale in filosofia». Lo schizzoide non è persona facilmente influenzabile perché sa quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere ed è poco curante dell'approvazione altrui. Ripensiamo a quando Erna finì il liceo. Orientata allo studio delle lingue straniere, si fece poi convincere dallo zio David a iscriversi alla facoltà di medicina. 2 anni dopo è Edith nella medesima situazione, ma così riporta nella sua autobiografia: «Quando 2 anni dopo mia sorella feci anch'io l'esame di maturità, fui di nuovo affettuosamente invitata a Chemnitz. Ringraziai e fui contenta di accettare. Aggiunsi tuttavia che la mia scelta professionale era compiuta e non era più in discussione». Ancora, riguardo alla riservatezza con cui lo schizzoide circonda il suo mondo affettivo, nel quale sceglie chi introdurre e fino a che grado di intimità arrivare, narrando i ricordi di infanzia, così Edith scrive: «Le sorelle più grandi talvolta dicevano che lei, cioè Erna, era trasparente come un'acqua chiara, mentre di me si poteva dire che ero un libro dai 7 sigilli». Se questo vale per le relazioni umane,
A maggior ragione quando in gioco c'è il più intimo dei rapporti, quello con Dio. Questa volta è la nipote a raccontare. A chi le chiedeva perché fosse diventata cattolica e carmelitana, ha sempre risposto: Secretum meum mi. Le amicizie dello schizzoide sono selezionate, non perché non senta il bisogno di relazioni umane, ma perché queste devono essere significative, profonde, rispondere alla verità della persona. Per questo lo schizzoide non ama le feste, i ritrovi sociali, ove si ride e si scherza, ma non si comunica veramente. In relazione a Edith, basta ricordare quanto abbiamo detto circa la sua esperienza di infermiera volontaria in Austria. Oppure, ancora prima, agli appuntamenti di circostanza a fine liceo. Alle amicizie autentiche saprò essere estremamente fedele. Pensiamo a Rose. Nelle amicizie è sincera, ma molto modulata. Non forza nessun rapporto. Lascia che ogni relazione cresca e sviluppi una sua specificità. Anche qui, pensiamo ai membri del circolo fenomenologico, ma anche a Sus Mugdan, con cui ha condiviso la fatica nell'ospedale militare. Quanto conforto da quella relazione. Eppure le due amiche hanno continuato a darsi del lei, perché, come annota Edith, non c'erano le premesse per darsi del tu, non c'era sufficiente intimità. Lo schizzoide, abbiamo detto, non ama essere posto al centro dell'attenzione. Anche qui, ripensiamo ai primi capitoli dell'autobiografia di Edith, quando racconta del fastidio che prova quando da piccola porta a casa la pagella e i voti diventano di pubblico dominio. Oppure pensiamo a quando viene elogiata al liceo davanti a tutta la scuola. Quanta pena interiore. Il tempo stringe, non possiamo proseguire oltre. Quanto evidenziato, però, è sufficiente per comprendere come veramente Edith abbia uno stile di personalità prevalentemente schizzoide. La prossima volta terminiamo la lettura del capitolo 14 del volume Zia Edith, eredità ebraica di una santa cattolica. E faremo qualche nota a margine anche alla luce di quanto detto oggi. Come sempre, la conversazione di oggi è riascoltabile scaricandola dal sito www.edistein.name. A tutti un saluto e un buon proseguimento del cammino quaresimale.